Padre, Figlio e Spirito Santo.
Ancora di più oggi, proprio in relazione alla nostra lettura, ci rivolgiamo alla Vergine Madre. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora, come da programma, oggi ci fermiamo su la figura biblica di Maria. E naturalmente, già dicendo la figura biblica di Maria, voglio dire il tipo di lettura che noi facciamo, che è quello a partire dai Vangeli, che da una parte dovrebbe essere, no, come sappiamo, il primo punto di riferimento. E questo per non andare contro, ma semplicemente per distinguere anche in qualche modo quello che da una parte è quello che ci dicono i Vangeli e quello che poi nella tradizione della Chiesa è stata la devozione, la riflessione, no, sulla figura di Maria, che, attenzione, non è mai stata staccata dalla figura di Cristo, cioè nel senso che a volte oggi in un devozionismo forse un po' problematico mariano c'è un focus tanto forte su Maria da guardare quasi solo lei, ecco, il rischio così. Come battuta già dicevo che ci sono alcuni che pensano che Maria sia la quarta persona della Trinità e per alcuni anche l'unica. Allora, queste sono naturalmente deviazioni, cioè che in un iper, come dire, la mamma. E invece la tradizione antica della Chiesa ha riflettuto, cioè, sulla figura di Maria in relazione a Cristo, tanto per dire che anche le feste mariane sono modellate sulle feste di Gesù, la natività di Maria, legata alla natività di Cristo, la festa della presentazione al Tempio di Maria, la presentazione al Tempio di Gesù, cioè fino all'assunzione di Maria, tra l'altro anche nella tradizione antica c'è anche la morte di Maria, la dormizio Maria, no? E la morte di Gesù, l'assunzione al cielo di Gesù, cioè quindi il vedere in Maria quello che l'evento Cristo produce, per dire così, per l'umanità, e che in Maria si compie, si è già compiuto. Cioè, come se volete, il sogno di Dio Padre di coinvolgere tutta l'umanità nel Cristo è avvenuto, è già avvenuto pienamente come primizia, come quasi caparra per tutti noi in Maria. Allora, su questo si potrebbe anche riflettere e continuare a approfondire, sarebbe interessante, ma naturalmente il nostro taglio è più biblico, per cui noi cerchiamo di cogliere naturalmente quello che di Maria i testi dicono. Fra l'altro, Maria è una persona che nei Vangeli parla pochissimo, eppure tantissimo si è scritto di lei. Ancora oggi sapete che nella nostra tradizione teologica cattolica, latina e anche orientale, c'è la cosiddetta mariologia, no? Che prima era, appunto, come dicevo, quando ho studiato io teologia, era una parte della cristologia, per quello che vi dicevo prima, no? Legato a... adesso è diventato un insegnamento sempre all'interno degli insegnamenti di teologia, la mariologia, e c'è anche a Roma un istituto teologico mariologico, cioè dove lo studio. Allora, noi ci fermiamo invece, appunto, soprattutto sui Vangeli. Lo facciamo a partire in particolare da Luca, dove leggendo alcuni, ascoltando alcuni biblisti, mi colpiva una biblista che in qualche modo lei diceva che Maria è la figura di discepolo che Luca ha presente. Cioè, ogni Vangelo in qualche modo ci presenta delle figure di discepoli. Per esempio, il Vangelo di Marco, i discepoli del Vangelo di Marco sono discepoli che non capiscono mai molto. E ricordate anche solo nel Vangelo di Marco come Gesù cerca, arrivando a Gerusalemme ormai per la sua passione, morte e resurrezione, di preparare i suoi discepoli, e per tre volte cercherà di spiegare che cosa gli accadrà a Gerusalemme. Il figlio dell'uomo sarà preso, lì dovrà soffrire molto, no? Eccetera, il terzo giorno risuscitare. Le reazioni dei discepoli sono sempre reazioni di chi non capisce proprio niente, cioè nel senso di Pietro è colui che prende Gesù in disparte e dice: io se ne scampi, non ti accadrà mai. Un'altra volta invece, mentre Gesù spiega questo, fra di loro si mettono a parlare di chi fosse il più grande, e la terza volta è che dopo Gesù di nuovo ancora cerca di spiegargli che cosa gli accadrà, cioè Giacomo e Giovanni vanno da lui e in un altro Vangelo portano avanti la madre per chiedergli una piccola cosa. Gesù dice: che cosa? E loro dicono che nel tuo regno noi possiamo sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E allora l'incomprensione dei discepoli, e dall'altra parte Gesù che non li abbandona, no? Ma che li rimanda anche subito dopo l'ultima cena, prima di andare nel Getsemani. Gesù gli dice che tutti sarete scandalizzati, ma dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea. In Galilea è dove comincia il Vangelo. Il Vangelo comincia in Galilea con Gesù che comincia ad annunciare il regno dei cieli è compiuto, per cui, come dire, un discepolo che è quasi, come dire, in affanno, ma nel senso sempre dietro a questo mistero più grande, che non capisce fino in fondo, che non comprende, che però Gesù continua ad educarlo, no? Se volete anche è quella dei discepoli, è la nostra fatica che facciamo a entrare nella logica del Vangelo, nella logica di Gesù, no? Perché poi, come dire, le logiche del mondo, le logiche dell'avere, del potere, dell'apparire, sono logiche che, come ciascuno sa, nel suo cuore continuano ad avere una forza, e allora, come dire, noi siamo discepoli. Marco ci dice che noi siamo sempre questi discepoli, che siamo sempre in cammino, e da una parte riconosciamo la fatica ad entrare nella logica di Gesù, e un Gesù che continua a tenerci alla sua scuola. Il Vangelo di Matteo ha di mira un altro tipo di discepolo, perché intanto Matteo scrive a una comunità più probabilmente in Palestina del tempo, ebraica, e quindi Matteo fa grandi catechesi, Gesù fa grandi catechesi nel Vangelo di Matteo, fa 5 grandi discorsi tra l'altro, no? E il discepolo è un po' colui che sta alla scuola e che impara. Per cui il discepolo, secondo Matteo, è colui che, a Gesù che gli dice: avete capito? Lui dice: sì, ho capito, perché mi hai detto tante cose, perché mi stai insegnando. E c'è un passaggio nel Vangelo di Matteo che dice che in qualche modo il regno dei cieli è come uno scriba che trae dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. Per cui un discepolo che viene dall'Antico Testamento, dalla Bibbia ebraica, e che insieme a questo, no, agli insegnamenti di Gesù, sa trovare la via della vita. Il discepolo del Vangelo di Giovanni è il discepolo che invece è quasi un mistico, colui che viene iniziato, colui che deve poggiare il capo sul petto di Gesù. E colui che fa l'esperienza dell'amore ricevuto, ricordate, il discepolo che Gesù amava, che secondo la tradizione sarebbe stato Giovanni Evangelista. Ma come sapete, oggi i biblisti ci dicono che no, non ha niente a che fare con Giovanni Evangelista, probabilmente potrebbe essere un altro Giovanni, che colui che scrive il Vangelo, che era della comunità di Efeso, dove probabilmente è stato scritto questo Vangelo. E dall'altra parte il discepolo che Gesù amava è secondo alcuni, è un, come dire, un artificio letterario per dire tu che stai leggendo il Vangelo, che ti poni come discepolo, l'esperienza in cui tu sei chiamato è quella di fare esperienza dell'amore che Dio, che Gesù ha per te, che Gesù ama. Allora, Luca, secondo questa biblista, il modello di discepolo che presenta già all'inizio è appunto la figura di Maria. E vediamo appunto a partire dal capitolo 1, dove versetto 26, questo brano che abbiamo letto, abbiamo riletto tante volte e adesso riprendiamo a leggere, e devo dirvi che spero anche di comunicarvi quello che in questi giorni poi ho approfondito, cioè ogni volta che veramente questi testi si leggono e si rileggono, cioè trovi sempre qualcosa di nuovo, perché il Signore te lo comunica, no? E allora ecco, attenzione, Maria come modello di discepolo che Luca ha in mente, rispetto al quale Gesù si relaziona, e che tipo di discepolo vuole. E allora dice appunto, al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Come sapete, il Vangelo di Luca non si apre a Nazareth. Se noi torniamo indietro di qualche versetto al capitolo 1, il versetto 5, dopo l'introduzione, dice che al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria della classe di Abia, che aveva in moglie un discendente di Aronne, eccetera, eccetera. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva la sua funzione sacerdotale davanti al Signore durante il turno della sua classe, cioè a Gerusalemme, quindi il Vangelo si apre a Gerusalemme, si apre in un contesto ufficiale, il Tempio. Ricordate che il Tempio era ormai l'unico luogo dove si faceva il culto, i sacerdoti erano concentrati sul Tempio di Gerusalemme, questo a partire dal 600 a.C., con la riforma di Giosia, c'erano degli altri santuari, vengono chiusi, e l'unico luogo dove c'era il culto, con i sacrifici, e pensate che appunto soltanto chi era a Gerusalemme o nelle vicinanze di Gerusalemme poteva celebrare la Pasqua con l'agnello, tutti gli altri ebrei nell'altra parte del Mediterraneo, cioè celebravano la Pasqua senza agnello, perché? Perché l'agnello poteva essere preparato soltanto dai sacerdoti che potevano farlo, quindi nel Tempio di Gerusalemme. Quindi il centro del culto, noi potremmo dire Roma, non è proprio la stessa cosa, grazie a Dio, però ecco, lì dove c'è tutto un sistema, i sacerdoti erano divisi in classi di servizio, c'era il sommo sacerdote, c'era, se volete, l'alto clero e c'era il basso clero, però tutto un sistema cultuale legato a questo grande tempio. Chi di voi è stato a Gerusalemme oppure l'ha visto in televisione, oppure verrà, magari, spero, e vedrà quello che resta del tempio, cioè la base, che è una cosa grandissima, enorme, no? Cioè, quindi era veramente. E allora, in questa situazione, Zaccaria, un uomo giusto, vedete, non ci viene detto che è un delinquente. Nell'Antico Testamento, e non solo nell'Antico, si trovano preti perversi, i figli di Eli, che lui era un bravo uomo, verso i figli invece erano sacerdoti perversi. Oggi non più naturalmente, ma solo nel passato, cose dell'Antico Testamento. E allora, invece questo un sacerdote onesto, giusto, no? Sposato con sua moglie Elisabetta, però un culto, se volete, sterile. Attenzione, non ci stanno raccontando solo la storia di un uomo e di una donna che sono sterili, che purtroppo ancora ci sono, no? Ma ci sta dicendo simbolicamente una storia teologica qui, ci sta dicendo che c'è tutto un sistema religioso sterile. Cioè, quindi, attenzione, come a volte certe realtà ecclesiali possono essere organizzati con tutto un sistema di feste, processioni, no, attività, eccetera, ma sterile, che non produce vita. E fra l'altro, attenzione anche a questo, avanti negli anni. Elisabetta e Zaccaria ci vengono detto che erano avanti negli anni, per cui già avevano superato. Allora qui invece, appunto, l'altro quadro, immediatamente, che Luca ci presenta, è quello appunto di una Galilea, la Galilea, possiamo dire, terre ormai secolarizzate. Ma non solo perché si era persa un po' la fede, perché c'era stata tanta immigrazione, oggi si ha paura che in certi luoghi con la presenza di immigrati musulmani si perda la fede. Leggevo anche in Toscana, dove ormai ci sono dei borghi dove non ci abita più nessuno, oppure borghi dove ci abita qualcuno, ma le chiese toscane sapete che stanno messe molto male dal punto di vista dei presbiteri, non sono qui come in Puglia o come qui a Taranto, che ce ne sono anche troppi, e invece lì non ce ne sono, quindi in alcuni paesi non c'è più il prete che può andare lì a risiedere, magari può vedersi a dire messa una volta ogni tanto, ma non a risiedere. Allora il sindaco che scriveva al vescovo, perché se non c'è più il prete, no, qui diventeremo tutti musulmani. Allora, la Galilea era una terra che era andata così, perché? Perché c'erano state le deportazioni, le guerre, gli assiri e quindi le deportazioni, facendo arrivare altra gente. Quindi la Galilea era la Galilea delle genti. Nella Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, quando si sente le genti, nel Nuovo Testamento saranno i gentili, ricordate anche negli Atti, no? I gentili, cioè le genti. Noi saremmo le genti, ora non so se qualcuno di voi è di discendenza ebraica, ma noi siamo considerati le genti, perché nella Bibbia c'è il popolo, Israele, e le genti, noi saremmo le genti. E allora in questa Galilea delle genti, quindi già parte male, Gerusalemme, voi guardate il quadro, Gerusalemme, no, eccetera, e Nazareth, vuoi mettere Gerusalemme con Nazareth? Cioè, voglio dire, Gerusalemme è Gerusalemme, ancora oggi è Gerusalemme. Nazareth ha avuto fortuna perché lì era il paesino, il villaggetto dove stava Maria e Giuseppe. Se Maria e Giuseppe fossero stati, non so, a Sepolis, che era una città più grossa, a 5 km da Nazareth, noi non avremmo saputo niente di Nazareth, perché come sapete Nazareth non è mai citata nell'Antico Testamento. E poi una donna, adesso lasciate stare che per noi Maria è Maria, lì abbiamo la statua, no? Maria è Maria, però soprattutto lo dico a noi uomini, cioè rendiamoci conto che è una donna, è una donna, cioè nel senso, come noi uomini normalmente guardiamo le donne e consideriamo le donne come voi, no, secondo noi siete, cioè degli esseri inferiori, E per cui applicare questo a Maria, è Maria. Allora qui, come vedete, c'è un'applicazione di tutta una tradizione che ci impedisce di guardare a Maria come Maria, ma no. Però questo cielo ci dice che da una parte ci sta un presbitero, un anziano, un sacerdote, Zaccaria, e dall'altra c'è una donna. Che poi vedremo, a un certo punto si metterà anche a predicare, quando canterà il Magnifica, farà una predicazione. Voi sapete che non è permesso ufficialmente che voi donne predichiate in chiesa, durante la liturgia. Che i diaconi, i presbiteri possono predicare, ma dato che voi diaconi e presbiteri in quel momento non siete, e per alcuni sperano mai, no? E c'è questa, no, non so se l'avremmo fatta predicare. Allora, intanto, vedete, è Luca che ci sta presentando questo, e allora è a lei, quindi, in un contesto secolare, in un paesino, che tra l'altro appunto non aveva il Tempio, perché il Tempio di Gerusalemme aveva una piccola sinagoga che, sapete, gli archeologi, mentre gli archeologi hanno trovato il villaggio di Nazareth del tempo di Gesù, tra l'altro è molto interessante perché ci sono tocchi le pietre che Gesù ha toccato. Io le volte che vado a Nazareth rimango sempre così a immaginare, senza fermarmi, perché tocco delle pietre che Gesù ha toccato. Sono il villaggio di Gesù. La sinagoga non è mai stata trovata, e qualcuno dice che doveva essere qualcosa di così piccolo che probabilmente, o magari tu l'hai trovata, ma non c'è nessun segno che ti dica che era la sinagoga. Allora, vergine che si chiamava Maria, attenzione, anche qui, poi sulla virginità di Maria c'è stata tutta una riflessione teologica, eccetera, che però noi qui intendiamo una ragazzina, perché a quel tempo i matrimoni venivano in qualche modo combinati già da piccoli, e che a 12 anni, 10 anni, 12 anni, voi sapete che ci sono alcuni popoli, in alcune culture ancora oggi, che quando un bambino nasce già sa chi sposerà. Lui non lo sa perché è appena nato, ma le famiglie si mettono già d'accordo per combinare. Quindi, e le bambine, queste spose bambine, fidanzate, rimanevano presso la casa dei loro genitori fin tanto che non avevano il menarca. Per cui, questa, diciamo, se sta a casa sua, è perché è così piccola. Però attenzione anche qui, ripeto, qui sono più discorsi teologici che storici, no? Perché se, potremmo dire, se noi volessimo fare proprio una cosa storica, cioè ma storica secondo noi, ricordate che Luca ci sta narrando dei fatti, ma con la sua mentalità e in una prospettiva di annuncio, non è un report. Uno potrebbe dire, ma come, Dio mette incinta anche con il suo Spirito Santo una bambina? No, non è questa la domanda, no? La domanda è che vedremo che mentre per Elisabetta ci ha detto che era avanti con gli anni, di Maria ci dice che era troppo presto, di Elisabetta ci dice che era troppo tardi e di Maria ci dice che era troppo presto, no? Allora qui ci sta dicendo che c'è un agire di Dio che porta la vita, e che per cui non è mai né troppo presto né troppo tardi. Questo credo che sia bello, no? Cioè, noi siamo un po' più avanti in età, per cui il dire troppo tardi è qualcosa che a volte, no, ce lo diciamo, no? Siamo ormai abbiamo un'età, ormai, no? E quindi non è mai troppo tardi per diventare persone vive. Persone feconde che danno la vita, è bello questo, no? E da una parte, secondo il nostro pensare, non è mai neanche troppo presto per poter essere persone che sono persone vive. C'è un agire di Dio che entra nelle storie degli uomini e il suo entrare apre la vita, sia che si sia giovani, sia che si sia anziani. E allora questo saluto, che appunto rallegrati piena di grazia, che il Signore è con te. E, come sapete, questo saluto è il saluto che i profeti portavano, perché il Signore glielo ispirava, agli esuli in Babilonia. Quindi quelli che erano stati deportati in Babilonia, che avevano visto le loro case bruciare, che avevano visto probabilmente alcune delle loro famiglie morire, avevano visto il Tempio essere bruciato e che probabilmente si dicevano, ma perché non sono morto anch'io? Perché non sono morto anch'io? E a queste persone segnate così duramente dalla vita, che non sono più capaci, possiamo immaginare, di sorridere, perché come sappiamo, laddove noi lo sappiamo anche nelle nostre situazioni di sofferenza e di morte, che magari per certi periodi no, ci impediscono di sorridere, immaginate quando questo diventa una catastrofe nazionale, eccetera, eccetera, e pensate ai sopravvissuti dei Dravidian, no? Persone segnate ormai per tutta la loro vita da quello, dall'inferno che hanno vissuto, e allora queste persone Dio, e soltanto Dio può farlo, invia i suoi profeti a dire c'è ancora una possibilità di rallegrarsi. Gioisci. Gioisci perché, ecco, perché quella morte che ti è arrivata, che è la morte, non sarà l'ultima parola sulla tua vita. Allora vedete, Maria è qui, è Israele. E attenzione, Israele è parte dell'umanità. Ricordate, quello, l'agire del Dio di Gesù, l'agire del Dio biblico, è quello che per dire a tutti quello che vuol fare con tutti, Dio lo dice in una storia particolare. Tante volte si dice, no, ma qual è il senso della scelta di Israele? Perché Dio ha scelto Israele? Tra l'altro, come sappiamo, poi la politica, no, e le situazioni ancora di non pace, tante volte dice, vabbè, no, perché Israele? Biblicamente, perché il Dio biblico è il Dio che dice quello che vuol fare a tutti, lo dice facendolo in un uomo. E poi quello che Dio vorrà fare a tutti gli uomini lo dirà facendolo in un uomo particolare, in Gesù di Nazareth. E allora vedete, no? Qui è Maria è in qualche modo è figlia di Sion, figlia di Israele, e Israele è parte dell'umanità. In Maria qui è, come dire, è la primizia di noi. No, noi la chiamiamo madre, ma è anche nostra sorella. È una di noi. E allora lei gli viene detto che appunto, no, rispetto a queste morti, rispetto a queste situazioni, vedete, poi appunto Babilonia, ma poi lì è quell'ennesimo evento storico che ritorna sempre, no? E ritorna anche adesso, cioè gli uomini che uccidono altri uomini. E allora questa umanità, Dio dice, tu che sei stata ricolmata di grazia, il Signore è con te. Perché il Signore è con te, rallegrati perché io sono con te. E a quelle parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Vedete, ci dicevamo che Maria all'inizio era un po' il modello di discepolo, secondo Luca. Bene, la prima cosa che Luca ci tiene a dire di questo discepolo è che è uno che si fa domande. Che si fa domande. Nel senso che a volte ci hanno presentato il discepolo come uno che obbedisce, sta in silenzio e va avanti. Non capisci? È un mistero. Obbedisci. È un mistero. Poi questa parolina, come dire, era sempre la parolina per uscircene dalle, no, e per non domandare più, no? No, qui Luca ci viene detto che è una, fra l'altro attenzione, qui è una donna, di Nazareth fra l'altro, no? Già in partenza è donna. Forse di Gerusalemme, forse figlia del re, e uno un pochino più la considera, però di Nazareth, stiamo parlando, non so, non faccio qui, sono registrato, per cui non faccio qui dei commenti, ma ciascuno di noi, ogni paese, c'è il suo paese vicino che distretto in qualche modo, no? Cioè, dei nostri amici di Villa Castelli, no? Di Grottaglie, diciamo, dei Castelli, no? Cioè, che per molti versi ci ha superato, no? Però, per dire, ognuno c'è il suo vicino che, no? Cioè, questa di Nazareth, ricordate che Natanaele nel Vangelo di Giovanni avrà il coraggio di dire, quando gli diranno, abbiamo trovato il Messia, viene da Nazareth, e quello dice, da Nazareth, cioè, da Nazareth, che può dire da Nazareth, no? Allora, questa fanciulla di Nazareth e sta questionando Dio. Sta questionando Dio. E Dio ci sta. E Dio ci sta. Allora è bello questo, no? C'è un discepolo che si fa domande, che non sta zitto, che non obbedisce perché la dottrina è chiara, come tante volte ci hanno detto nella Chiesa. La dottrina è chiara, cioè, l'ha detto il Papa, no? Che fra l'altro oggi il Papa sta dicendo pensate, no? Che dite, ragionate. Però questo è il coraggio di questionare Dio. E la cosa particolare è che il Dio biblico ci sta a discutere con lei. E infatti rispetto a questo turbamento che il Signore coglie questo turbamento, no? E le dice, non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Notate, cerca di spiegarlo dicendo che questo, lei avrà un figlio, che questo figlio appunto sarà grande, sarà re, avrà un trono, vedete, un trono, sarà sul trono, regnerà sul regno di Davide per sempre, sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Qui qualche commentatore dice che l'angelo non gli ha detto tutto, cioè nel senso che gli dice la parte che regnerà, eccetera, ma non gli parla, no, della croce. Però io penso, io non sono d'accordo con questo biblista, no? Perché? Perché Dio non sapeva come sarebbe andata a finire. Cioè nel senso che il Dio biblico spera. Siamo noi che con le nostre categorie teologiche pensiamo che dato che Dio sa tutto, Dio sa tutto. Per cui il progetto è già scritto, lui sa tutto. Tra l'altro questa idea di Dio... c'è un piccolo film belga, se l'avete visto, vale la pena vederlo, eccetera, si chiama Dio esiste e vive a Bruxelles, che di qualche anno fa, 2 anni fa, eccetera, ed è una satira in qualche modo di questo Dio che è un padre un po' debosciato che vive tenendo sotto sua figlia, la moglie una che sta lì, non riesce. E sta figlia, e poi c'è il suo figlio Gesù che se n'è andato via di casa, per vivere se n'è andato via di casa, e fa il musicista, qualcosa, eccetera, eccetera. E allora sta figlia, a un certo punto, per andare contro il padre, e riesce a entrare nella camera del padre, che era sempre chiusa, va al suo computer dove c'erano tutte le date di morte di tutti gli uomini di tutti i tempi, e cosa fa? E le mette in rete. Le manda, no? Per cui in questo film ciascuno si vede arrivare un messaggio, una cosa in cui c'è scritto tu quel giorno morirai. E allora il film è che poi la cosa che ciascuno reagisce in maniera diversa a sapere il giorno della sua morte. Ecco, per dire, questo è un film laico, non è, no? Però è l'idea di un Dio che sa tutto, no? E che è quello che una certa teologia ha passato, no? Dio non onnisciente. Il Dio biblico è un Dio che spera. Perché già nell'Antico Testamento, quando Dio mandava i profeti a Israele, la parola più importante, dice Alberto Mello, biblista di Bose, dice è forse. Quando Dio dice al profeta tu vai, eccetera, digli questo, forse ti ascolterà. Cioè nella serie che il Signore, mandando il figlio, non è che lo mandava in croce, mandando il figlio, lui sperava che noi l'avremmo accolto. È bellissimo questo. E guardate, questo non lo sto inventando, lo dice la Scrittura. Il problema è che noi non siamo tanto biblici, ricordate questo che io ve lo dico, noi non abbiamo, siamo più quelli di questa certa teologia dove tutto è chiaro, dove tutto è già, dove Dio tutto è già, questo ci portiamo dentro, non ci portiamo le scritture. E nelle scritture se l'angelo non glielo dice, e non perché non vuole spaventare sta piccirilla che sai, già gli stai dicendo che devi diventare madre, se poi gli dici che il figlio morirà pure in croce, questa è già traviata, no, poverina, cioè, eccetera. No, no, non glielo sta dicendo perché Dio non lo mette, cioè non è che lo mette in conto, ma spera che invece accoglierà. Spera che accoglierà. E allora Maria disse all'angelo, come verrà questo? Perché non conosco uomo. Vedete, no? Cioè, continua a domandare. Continua a domandare. Noi, appunto, nella nostra pratica religiosa, essendo poco biblici, non per colpa nostra, anche se dire, il tempo passa, dovremmo cominciare anche un po' ad assumere. E anche perché noi non abbiamo questa cosa, no, dei salmi che parlano a Dio, che contestano Dio, no, che gli dicono Signore dove sei? Stai dormendo? Dice un salmo, no? Lo mettono in questo, ma Dio ci sta. Cioè ci sta perché lui è con noi, cioè come dire, no, in una relazione dove si sa che l'uno è per l'altro, no? Dove la pace in qualche modo è forte, si può anche discutere. Si può anche discutere. Per cui, no, è il mio Dio, no? Lui mi ha scelto, cioè io ci sono stato, no? Lui è più fedele di me, io sono un po'. Però lui è più fedele, però noi siamo in relazione, e all'interno di questa relazione io, no? Allora, ecco, questo domandare di Maria, no? Come avverrà questo? E lo Spirito Santo, lo rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Vedete qui, anche queste parole, non dicono tanto, noi ci interroghiamo, no, come a volte è avvenuto questo, fisiologicamente, che significa che lo Spirito, come è avvenuto. Attenzione, lo Spirito Santo è l'ombra che ti copre, era l'ombra che accompagnava Israele uscendo dall'Egitto. Allora, come dire, in questo cammino che avverrà, io sono con te. Cioè, in questo cammino, tu non sei da sola. Ma io ti accompagnerò, come Israele verrà accompagnato dall'ombra che lo coprirà durante il giorno, dalla nube di notte, io sarò con te. Io in questa generazione, assumerò la mia parte, no? Non ti abbandonerò. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. Questo è il sesto mese che è per lei, che era detta sterile. Notate, da una parte nel quadro di Zaccaria c'era Erode, no, con sapete, i regnanti contano gli anni del regno, no? Allora da qui invece c'è un Dio che il suo tempo è segnato da il lievitare di un ventre, no? Questi mesi, questi giorni. E allora come segno, questo segno, ecco che Maria, sua parte, Elisabetta, sua parente, anche lei, no? C'è un'azione di Dio che in una donna che è già troppo tardi dà la vita. E allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. È interessante che in questo dialogo Maria ha l'ultima parola. Sapete che è importante nei dialoghi molte volte chi ha l'ultima parola, no? E, sapete anche tra marito e moglie a volte anche quando si discute, tu vuoi avere sempre l'ultima parola, no? Tu vuoi avere sempre l'ultima parola. Allora qui Maria che è l'ultima parola. E Dio ci sta. Dio ci sta, il Dio dell'universo che appunto parte dai piccoli, no? Si coinvolge coi piccoli. E poi attenzione, il brano che segue è quello che conosciamo, in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. e appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Vedete, qui ci sono tanti significati, no? C'è un significato di Maria visitata che va a visitare, e, però c'è anche questo, vedete, se quello che Maria riceve è una vocazione, una chiamata, lei sente che questa chiamata deve essere in qualche modo confermata dalla comunità. Lei va perché quello che ha sentito, quello che in qualche modo ha colto, deve trovare conferma da parte della comunità. Sua parente, non ci viene detto che grado di parentela, no? La tradizione dirà cugina, non sappiamo poi esattamente, il Vangelo dice parente, però è interessante, no? Questo fatto che Maria non è Maria da sola, Maria è dentro il popolo di Israele. E allora nei suoi parenti, in qualche modo, nella sua comunità, deve trovare conferma. Allora vedete anche qui un discepolo che sente delle cose, che le discute con Dio, che ricerca e che allo stesso tempo ha bisogno dei suoi fratelli, delle sue sorelle per confermare quello che sente. Il nostro cammino non è mai un cammino individuale. Almeno non dovrebbe esserlo. Anche qui noi facciamo fatica perché un po' l'individualismo che ci pervade, un po', no, se scusi, io sento questo, ma il cammino, Dio salva un popolo, Dio coinvolge, ci mette uno in relazione con gli altri, no? E per cui anche quello che Maria ha sentito lo pone a conferma. Tant'è vero, vedete, la conferma qual è? Che Elisabetta al saluto di Maria sente di Giovanni che è profeta, no? Giovanni Battista, la sua vocazione sarà profetica, che in qualche modo sussulta rispetto alla parola di Maria. Maria fecondata dallo Spirito che si è giocata, che ha messo se stessa in qualche modo sulla parola che ha sentito. Come dire, riceve conferma da parte della comunità che è abitata in qualche modo anche qui da una vita profetica da Giovanni Battista. E appunto questo Elisabetta che sente il saluto di Maria, le sussulta il grembo, e Elisabetta fu colmata di spirito ed esclamò a gran voce: benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. E allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore. Vedete, adesso Maria fa festa. Canta. E la festa non c'è prima. Come dire, la festa è qualcosa che coinvolge la comunità, si fa festa insieme, la festa non è una cosa individuale, no? La festa è comunione, per cui adesso, dove Maria in qualche modo riceve un confronto, no? un feedback, se possiamo dire, positivo da parte della comunità su quello che ha vissuto, no? Si apre alla festa. E al cantare questo Dio, no, che altre volte l'ho sottolineato, lo ripeto velocemente, questa esultanza che il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva, no? E questo versetto che conosciamo, che preghiamo tante volte, no? Cioè, come sapete, qui tanto l'esultanza è l'esultanza di qualcuno che sta sorridendo. E poi, in qualche modo, Maria sta sorridendo perché le sta dicendo che Dio ha guardato non tanto l'umiltà, ma tanto piuttosto l'inadeguatezza, la piccolezza. cioè quello che noi sperimentiamo tante volte non soltanto nei nostri peccati, ma anche in tante situazioni che non necessariamente sono quelli di peccato, ma di inadeguatezza a vivere. Perché quello che poi ogni giorno affrontiamo, ci sono le situazioni a volte più grandi di noi, rispetto alle quali noi ci sentiamo inadeguati. E allora questo, naturalmente, le debolezze non vanno mostrate, no? Cioè noi certamente cerchiamo sempre di mettere dietro, di nascondere, e non vogliamo che nessuno le veda. Allora qui sta dicendo Maria che quando Dio ci vede e ci vede in tutto, noi possiamo sorridere, cosa che normalmente anche qui, no, queste catechesi che a volte sono state fatte, a volte ancora vengono fatte purtroppo, di questo Dio che ti guarda in maniera giudicante, no? In maniera quasi violenta, rispetto al quale Dio ti vede, è uno spauracchio, no? È una frase che viene detta quasi per farti sentire in colpa, per farti andare a confessare, no? Perché qualcosa hai fatto, cioè, a prescindere, cioè, non ti conosco, ma qualcosa hai fatto. E per cui anche nel buio della tua camera, nel luogo più profondo, Dio ti vede. Se volete, è veramente un Dio guardone, non dice ti faccio, e fai i suoi, ti lasci il passo, no? E un Dio voyerista quasi, no? Cioè, no, qui Maria ti sta dicendo che quando Dio mi guarda, mi sono reso conto che mi ha guardato, io ho sorriso, questo sguardo mi ha fatto sorridere, mi ha fatto esultare nella gioia, proprio perché lo sguardo di Dio, del Dio biblico, non è un Dio che umilia, che violenta, che giudica, no? È un Dio che fa vivere, guardando tutta la mia inadeguatezza. E poi lei canterà questo Dio che salva, sconvolgendo i cuori. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, che sconvolge per salvare, no? Anche questi ricchi rimandati a mani vuote non è la punizione, ma il fatto che, vedete, se le nostre mani sono sempre impegnate, solo impegnate a custodire e proteggere le nostre ricchezze, non sono aperte a ricevere il dono di Dio. No, perché ce l'hai là, come fai ad accogliere il dono di Dio se non hai le mani vuote? E allora l'ultima cosa ancora di Maria, poi ci sarà la nascita, Maria che custodisce tutto quello che è nel cuore, vedete, nelle piccole vicende, no? Anche questo, un discepolo che sente che il Signore si coinvolge con lei nelle sue vicende quotidiane, piccole, cioè nel senso che questo gli ha parlato di un figlio che sarà re, però nasce a Betlemme in una grotta, perché lì nel posto dove stavano normalmente c'era tanta gente, perché c'era il censimento, no? E addirittura non hanno che da metterlo lì nella mangiatoia dove mangiavano gli animali, no? Cioè, e poi voglio dire, figlio di re, che uno dice, è nato un figlio di re, vengono gli ambasciatori, vengono i principi, i pastori, no? Che noi siamo abituati al presepe, è raro, cioè, conoscere direttamente dei pastori, non ne vediamo più immediatamente, pochi, sì, qualcuno, cioè, normalmente sono anche stranieri, no, ormai dalle nostre parti, ma i pastori erano persone un po' ai margini, per la loro vita, per la loro situazione, anche dal punto di vista religioso. Il dover stare sempre con gli animali faceva sì che non potevano partecipare regolarmente alle preghiere, non andavano a messa la domenica, questi quante volte dovevano confessarsi di dire non sono potuto andare a messa la domenica, no? Peccato più gettonato. E per cui, cioè, povera Maria, voglio dire, si vede arrivare i pastori. E quando poi andrà negli ultimi due episodi che ancora Luca ci narra, è quello della presentazione al Tempio, dove loro vanno offrendo due, dice appunto più avanti nel capitolo 2, versetto 24, per offrire in sacrificio una coppia di tortore e due giovani colombi, come prescrive la legge. E ora in Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto, Dio che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il Cristo del Signore. Eccetera, e qui Simone, saltiamo alcuni versetti, il versetto 33 si dice: il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simone li benedisse, a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Attenzione qui, ecco, vedete, no, sempre più questa discepola che è coinvolta, che fa domande, che nel cuore cerca di meditare le cose che non comprende, no? E, ecco, tra l'altro anche questo, no? Stare dietro al Signore, il discepolo, e camminare dietro a Lui custodendo anche quello che non capiamo. Perché nella vita poi ci sono tante cose che non capiamo. E non è che, anche nonostante tutte le preghiere che facciamo per cercare di capire, non capiamo. O che chiediamo al Signore che ce le spieghi e il Signore non ce le spiega. E allora l'atteggiamento del discepolo in Maria è quello di custodire, di rimanere spiazzata, perché anche vedersi arrivare quest'uomo, un uomo di Dio, questo profeta che le va incontro, prende il bambino, canta questo cantico e poi le dice che gli è qui per la, no, come segno di contraddizione, per la caduta e la risurrezione. Come dire, di fronte a lui alcuni cadranno, alcuni si rialzeranno, dipenderà di cosa si farà della sua parola, non perché lui farà cadere, eccetera, perché la sua parola sarà parola di intralcio, no? E anche a te una spada prefiggerà l'anima. Allora noi siamo abituati qui a vedere la Madonna con la spada e pensiamo al dolore della madre rispetto al figlio crocifisso, va bene, ci sarà, ma ancora prima è, ricordate, Maria è parte di noi. E Maria prima di tutto è figlia di Sion, per cui una comunità che si spaccherà di fronte a questa parola. È una comunità che taglia ancora, attraversa e ha attraversato non solo il popolo di Israele, ma che attraversa anche la Chiesa. Perché anche le tensioni che noi sperimentiamo ancora oggi, fanno parte in qualche modo inevitabilmente di quello che di fronte alla spada che sarà il Signore Gesù, che è il Signore Gesù, ciascuno di noi sceglierà di fare. Quindi è qualcosa che in qualche modo divide, ma non divide perché vuole dividere, ma perché ancora oggi di fronte al Vangelo, e allora la cosa è accoglierlo o rifiutarlo. E l'ultima cosa è quel viaggio a Gerusalemme, la fine del capitolo 2, dove ancora di più, sapete, si recarono a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni vi salirono, secondo le consuetudini della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Attenzione, questo è un racconto simbolico. Ricordate che nel resto del Vangelo di Giovanni, di Luca, il Vangelo di Luca sarà un solo cammino verso Gerusalemme. Gesù salirà a Gerusalemme, a un certo punto indurirà il suo volto, capitolo 9, verso Gerusalemme, cioè, e l'andare verso Gerusalemme è simbolicamente il cammino del Figlio che sta narrando chi è il Padre suo, che è anche Padre nostro, e lo sta narrando facendosi vicino a noi anche di a coloro che fra di noi lo rifiutano. E allora, mentre Gesù in questo cammino ostinatamente ce lo dirà fino alla fine, che noi siamo fratelli suoi e figli del Padre, e l'uomo fugge da Gerusalemme. Ricordate samaritano, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, incappò nei briganti, anche i sacerdoti scendevano, solo un samaritano era in viaggio, cioè saliva a Gerusalemme. Ricordate i discepoli di Emmaus, Luca 24? Loro all'inizio andavano via da Gerusalemme verso un villaggio chiamato Emmaus, incontreranno Gesù, Gesù gli si farà vicino, e alla fine torneranno a Gerusalemme. Quindi l'andare o tornare da Gerusalemme è simbolico. E vedete, mentre qui gli uomini vanno a Gerusalemme, sì, ma solo per un momento e poi se ne vanno, il figlio letteralmente non è neanche rimase, va bene, però se volessimo fare un calcolo letterale sarebbe resistette a Gerusalemme, che sarà proprio, no, il figlio che resisterà anche di fronte alla morte per continuare a dirci, no, Dio il Padre, Dio il Padre. Quindi resistette a Gerusalemme. E allora, poi loro non lo trovano, torneranno e dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Vedete, anche Gesù ascolta e interroga, domanda, no? Entra in dialogo. E tutti quelli che lo udivano, al vederlo, restarono stupiti, sua madre gli dissero, figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tua madre e io, angosciati, ti cercavamo. Vedete, il discepolo poi scopre che in questo mistero in cui viene coinvolto e che lo attraversa, in qualche modo nasce da lui, chiede il confronto e la conferma della comunità, è un mistero su cui non ha potere. Che non comprende fino in fondo, vedete? È più grande di lui. E questa non comprensione lo pone in angoscia in alcuni momenti. E vedete Gesù che non dice, oh, mamma, no, ricordate, sono racconti teologici, non è che qui non dobbiamo vedere che Gesù non era educato con sua madre, eccetera, eccetera. Ma qui sta dicendo, ecco, che lui è venuto a compiere ciò che il Padre suo vuole, no? Dice, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Vedete, non sanno fino in fondo, noi non sappiamo e conosciamo il mistero, fino in fondo il mistero nel quale siamo coinvolti. Non perché Dio ce lo vuole tenere nascosto, ma perché perché Dio è vivo, è una realtà vivente. E allora, come dire, con le persone si cerca di imparare a vivere insieme, ma non è che la persona, anche tra di noi, tu fino in fondo la studi e la capisci, no? Ognuno di noi c'ha il dossier, tu c'hai il dossier di Ciro, no? Cioè dove c'è tutto scritto e quindi lo capisci, no? No, tante, ci si vive, cioè la lotta è nell'imparare a vivere insieme. Ed ora anche così per noi con il Signore, no? Cioè che rispetto al quale siamo chiamati a essere discepoli, ecco, come Maria, no? Lo è stata. E lei si conclude dicendo, sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ecco, l'ultima cosa è che Maria come discepola, ecco, anche ci aiuti a crescere nel nostro discepolato, a imparare a custodire e meditare le cose nel nostro cuore, essere persone di cuore, che secondo la Bibbia proprio essere persone vive che abitano il loro cuore e li meditano. Bene, e allora noi ci rivedremo ancora a maggio e poi vediamo se magari in giugno riusciamo a fare un momento per chi vuole in più, però ad aprile non ci sarà l'incontro, quindi bene, allora chi vuole ci vediamo per la messa.